Questa settimana a Trento, al Museo Tridentino di Scienze Naturali in via Calepina, avrà luogo la BioWeek. Durante questa manifestazione si succederanno in brevi conferenze scienziati interessati alla biologia e alle sue applicazioni tecnologiche, ma anche alla sua percezione e il futuro della scienza. Martedì sera, durante la conferenza di apertura, alle ore 20:30, davanti a un folto pubblico, ha aperto la manifestazione il fisico e genetista Edoardo Boncinelli, che ha risposto alle nostre domande.
Io premetto tre domande brevissime, da assoluto neofita, spero di non offendere la sensibilità di chi ha studiato naturalmente prima. La prima è, lei da Fukumori e da, per massimo, mi scusi la pronuncia, praticamente degli idioti, quindi il salto dal transumanesimo all'eugenetica, lei nega questi due fenomeni. Quindi le chiedo che possibile futuro ipotizza lei in risposta a queste due teorie. La seconda è, lei mi parla che la sciura di Viareggio le dice che si mangia i geni e poi in seguito dice che i biologi, i fisici, comunque la gente interessata a questi fenomeni pubblica sulle riviste specializzate. Quindi, secondo lei, quanto può arrivare il contenuto di una rivista specializzata a una casalinga di 50 anni, mettiamo? La terza domanda è sugli OGM. Si dice che gli OGM, cioè avete affermato che gli OGM sono dei, come si dice, delle pietre miliari nella ricerca genetica. Però quello che voglio dire io, denominando l'effetto Oppenheimer, anche Oppenheimer, quando faceva i suoi studi sull'atomo, pensava di fare qualcosa etica e di utile per l'umanità. Quindi, semplicemente queste sono le domande, spero che siano arrivate, altrimenti sono pronto a ripetere.
Grazie di ricordarsele. Su Habermas mi permette di non fare commenti, perché sarei molto caustico. Il futuro, quale sarà il futuro? Il futuro sarà quello che sarà, anzi quello che noi faremo, essere. Rinunciare alle conoscenze, perché le conoscenze sono potenzialmente pericolose, è la cosa più stupida che si possa fare. E automaticamente rispondo anche alla terza domanda. Con gli specchi ustori, qualcuno ha dato fuoco alle napi. Con gli specchi ustori si possono distruggere campi coltivati. Smettiamo di fare gli specchi? Mi sembra una conclusione leggermente troppo drastica. La seconda domanda è raggiungere la gente. Beh, intanto bisognerebbe tentare di raggiungere la gente, cosa che in questo paese in realtà non si fa. Non raggiungeremo comunque tutti quanti, perché non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, non c'è peggior scemo di chi non vuole capire, ma soprattutto molto più semplicemente. Io faccio conferenze quasi tutti i giorni. A pubblici di tutti i tipi e di tutte le età. Qualche volta ho dei riscontri di quello che hanno capito, di quello che hanno sentito, e il mio verdetto è tragico. Ognuno ha sentito quello che ha voluto sentire. Ognuno ha capito quello che ha voluto capire. Quindi, e io voglio dire, mi sforzo ormai da 13 anni di scrivere e di parlare a tutti quanti. E purtroppo l'uomo ha dei blocchi psicologici che gli fanno non capire certe cose, che sono anche la sua forza, perché se noi capissimo tutto e fossimo perfettamente razionali, probabilmente ci saremmo suicidati a 12-13 anni. Se non lo siamo ancora, perché facciamo finta di non capirlo?
Mercoledì mattina invece il programma è stato più fitto, infatti si sono alternati biologi, fisici e genetisti e anche sociologi. Abbiamo intervistato ad esempio Massimiliano Bucchi, sociologo e professore associato all'Università di Trento, che ha parlato della percezione della biologia e delle ricerche biotecnologiche della nuova influenza. Mentre con la dottoressa Lucia Savadori, ricercatrice di psicologia generale presso l'Università di Trento, abbiamo parlato della percezione della paura verso le biotecnologie e la genetica.
Io sulla base dei dati mi sento di dire che vedo un atteggiamento abbastanza pragmatico, e che naturalmente va contestualizzato dentro un'enorme trasformazione del nostro modo di affrontare la salute, la cura, il nostro aspetto fisico che è sempre più individualizzato, no? Sempre meno slegato a un concetto di malattia in senso puramente negativo. Pensiamo al boom della chirurgia estetica, no? Quindi, detto questo, ecco, poi non so trarre delle implicazioni dirette a livello politico. Mi sento di dire che è un atteggiamento pragmatico, con forse un certo grado di opportunismo e meno ideologico di quello che si sarebbe portati a pensare, o di quello che la rappresentazione mediale. E poi la questione dell'influenza suina o nuova influenza, credo che sia un po' diversa e questa si ricada nella questione poi dei rischi, delle emergenze in modo pieno, per cui è possibile naturalmente che ci siano degli interessi nell'una e nell'altra direzione, no, non significa che questi automaticamente prevalgano poi a livello di percezione.
Io la percezione del rischio e del pericolo,
sì,
per quanto riguarda la disinformazione, è perché c'è un chiaro obiettivo politico, un chiaro obiettivo economico, o comunque denigrare la scienza sembra quasi una moda.
Io credo che dipenda da caso a caso, che non ci sia dietro un progetto criminoso,
no,
assolutamente. C'è invece un atteggiamento precauzionale delle persone, questo è scientificamente osservato. Mm-hmm. Le persone tendono a essere ad avere, diciamo, un atteggiamento più conservatore, perché strada nuova non sai dove vai, ecco. L'atteggiamento iniziale con cui si prendono tutte le innovazioni, a partire dalla macchina, quando è nata la prima macchina a motore, è un atteggiamento precauzionale,
sì.
Ecco. Quindi, superato questo primo scoglio, io credo che qualsiasi forma di scienza, può produrre dei benefici osservabili e chiari e immediati per le persone, non sia mistificata. Credo che ci siano delle situazioni oggettivamente complesse, come quelle del nucleare, che hanno chiaramente una difficoltà a essere comprese, ma non soltanto dal pubblico, ma anche dagli esperti, perché gli esperti a volte sono a favore, a volte sono contro. Quindi non mi pare che ci sia un atteggiamento negativo, pregiudiziale nei confronti della scienza.
In seguito abbiamo ascoltato due persone molto diverse tra di loro: il professor Quattroni, biologo e ricercatore che ci ha parlato delle spese della ricerca e del futuro della farmaceutica, e il professor Mauri, direttore della Fondazione CERBA, che ci ha parlato delle potenzialità del centro di ricerca medica di prossima progettazione e realizzazione a Milano, dei suoi scopi e della sua accessibilità.
Guardi, io prima ci sono stati alcuni concetti che lei ha mostrato che da profano, neofita di biologia, chimica, fisica, quello che è, mi hanno un attimo destabilizzato. E lei prima parlava di un mappatore da 500.000 di euro e di farmaci personalizzati. Lei crede che siano dei costi sostenibili? Cioè, se io tra 20 anni avrò un farmaco personalizzato su di me, quanto lo pago?
Dunque, sono due cose differenti. Il sequenziatore da 500.000 di euro è una realtà. Ed è una rivoluzione, perché quello che fa quel sequenziatore lo si faceva fino a 2 anni fa con un investimento di 10-20 milioni di euro.
Quindi è un risparmio.
È un risparmio. Quello che va considerato è il costo dell'analisi. Il costo dell'analisi, un genoma sequenziato, potrebbe costare $500-600 in un tempo breve. Quindi veramente la soglia è abbattuta, o quasi, dell'accesso all'informazione genetica. Da lì a dire cosa questo significhi in termini di comportamento generale.
Perché naturalmente lei parla da biologo, io mi sono messo nei panni del produttore farmaceutico e dico: qua, se produco l'aspirina per Mario, l'aspirina per
Giovanni, ecco, questo è un altro aspetto. Questo è un altro aspetto. Il fare dei farmaci personalizzati è di là da venire, forse non avrà mai un riscontro economico favorevole.
Ecco.
Il fare però una terapia personalizzata usando farmaci anche classici sulla base dello specifico, usare dei farmaci classici, ma usarli in modo appropriato come dosi e come combinazioni,
ecco.
Avendo studiato l'impronta genetica che determina il metabolismo di questi farmaci, cioè come i farmaci vengono gestiti diciamo dall'organismo. Questo sarà possibile in tempi abbastanza brevi.
Se ci può un attimo ripetere le quattro grandi sfide,
le quattro grandi sfide che vengono dal nuovo panorama,
sì,
sono la sfida delle nuove conoscenze per l'analisi della genoma, la sfida delle biotecnologie, la sfida delle tecnologie informatiche e la sfida etica della umanizzazione, cioè della centralità del malato.
Quindi porre al centro l'uomo come l'ultima sfida.
E noi
forse la più importante.
Partire da questa è la più importante.
Il porre al centro l'uomo presuppone una cioè non presupporrebbe nessuna divisione sociale a livello di accessibilità a questo tipo di cure.
Certamente.
Quindi l'idea di creare questo centro è l'idea che la fruibilità di questo centro sia per tutti gli strati sociali.
Certamente.
Come pensa di... perché naturalmente un centro del genere comporta anche costi molto elevati, credo. Quindi come crede di fronteggiare i costi?
Allora, la nostra iniziativa è un'iniziativa non profit, pur essendo privata. Ci rivolgiamo, cioè la nostra intenzione è essere un servizio, anche se gestito da privati, pubblico. Quindi i cittadini potranno accedere liberamente alle strutture del CERBA, così come oggi accedono liberamente agli ospedali pubblici, secondo un modello ben collaudato a livello nazionale. Non ci sarà quindi nessuna distinzione né di ceto sociale, né di razza, né di genere, né di nulla. Certamente noi ci concentreremo su delle patologie importanti che hanno bisogno quindi di strutture di specialità alta e non potremo fare più di tante prestazioni perché le altre prestazioni devono essere fatte nelle altre strutture del sistema sanitario pubblico. Ma la nostra non è una clinica privata, è a capitale privato, anche se avrebbe dovuto farlo lo Stato secondo me, ma visto che lo Stato non si muove, ci muoviamo noi.